Ciao a tutti carissimi amici ascoltatori ed eccoci qua per una nuova settimana, mi auguro da passare tutti insieme ogni sera per aprire come al solito la Bibbia, il libro più letto e quindi insieme studiare qualcosa al suo interno. E a proposito di aprire la Bibbia, questa sera inizieremo la lettura di un nuovo libro storico chiamato Il primo libro di Samuele. Nella Bibbia troviamo due libri così denominati che, però, nel canone ebraico vengono classificati come un unico libro e come tali dovrebbero essere considerati. Nella Vulgata latina, essi sono il primo dei quattro libri dei re. L'opera è intitolata Samuele, ultimo giudice, che vuol dire capo, difensore di Israele, e Samuele visse attorno all'anno 1000 avanti Cristo. Fu lui, Samuele, a conferire l'unzione regale a Saul e dopo di lui a Davide. Samuele fu anche profeta in quanto Dio si rivelava a lui. Troviamo la sua storia all'inizio di questo libro di cui è considerato l'autore fino al capitolo 25. Probabilmente furono i profeti Nathan e Gad, che vissero all'epoca di Davide, a terminare, a completare la stesura del libro stesso. E come si può dedurre da 1 Samuele 10, versetto 25, e da Prima Cronache 29, versetto 29. Certo, queste sono citazioni così che vi do, poi man mano che andremo avanti nelle varie serate che staremo insieme, forse capiremo meglio questo concetto. Nei due libri di Samuele si parla di persone davvero fuori dal comune, quali Anna, la mamma di Samuele, Eli, Samuele stesso, Saul, Jonathan e Davide, dei quali leggeremo la storia. Verremo così a conoscenza del voto di Anna e della nascita di suo figlio Samuele, della sfida tra Davide e Golia, dell'insolita e toccante amicizia fra Davide e Jonathan, della visita del re Saul alla maga di Endor, del patto di Dio con Davide, del grande peccato di Davide con Batsheba e della ribellione di suo figlio Absalom. Sono affrontati inoltre altri tre argomenti di particolare rilevanza. Il primo di questi è la preghiera. Il primo libro di Samuele inizia infatti con la preghiera di Anna e il secondo libro di Samuele si chiude con la preghiera di Davide. Il secondo argomento di particolare importanza è l'avvento della monarchia. Vedremo in questi libri il cambiamento della forma di governo di Israele da teocrazia a monarchia. Di grande importanza è il patto di Dio con Davide, di cui ci viene parlato nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7. Il terzo argomento è l'istituzionalizzazione, una parola così difficile da pronunciare, comunque dicevo, l'istituzionalizzazione del ruolo del profeta. Quando Israele era una teocrazia, Dio si rivelava per mezzo dei sacerdoti, ma questi vennero meno al loro mandato e il popolo chiese un re che potesse rappresentarlo. Dio scelse allora i profeti come suoi messaggeri. La vita spirituale di Israele però non ne trasse giovamento, anzi questo fu un periodo di grande decadenza. L'avvento della monarchia, tuttavia, anche se i sovrani che si susseguirono non furono né guide né esempi di fedeltà per il popolo, è di particolare importanza perché il governo del re è figura del governo di Dio, il re di tutti i re. Infatti, nel Nuovo Testamento, Giovanni Battista inizia la sua predicazione dicendo «Ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino». Il regno di cui egli parla vuole essere la continuazione del regno dell'Antico Testamento. La forma di governo scelta da Dio per l'umanità è la monarchia, retta da un re molto particolare, che non discende da una delle dinastie di sovrani terreni, ma che è il suo figliuolo, Cristo Gesù, il principe della pace. Egli governerà finalmente questo mondo con sapienza, con potenza, con vera giustizia. Al primo capitolo di questo libro, Prima Samuele. In questo libro si narra della nascita di Samuele e di quando, ancora bambino, egli viene portato dal sommo sacerdote Eli. Iniziamo subito la nostra lettura con i primi 11 versetti. C'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Joram, figlio di Eliù, figlio di Tu, figlio di Suf, Efraimita. aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli?» Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse: «Oh Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». Nel santuario di Silo era stata deposta l'arca, simbolo della presenza di Dio in mezzo a Israele. E qui il popolo si recava in pellegrinaggio una volta all'anno per adorare il Signore e offrirgli dei sacrifici. Vi andava regolarmente anche un certo Elcana, che abitava a Rama, nella regione montuosa di Efraim. Quest'uomo, Elcana, aveva due mogli, Peninna, che aveva molti figli, e Anna, che invece era sterile. Dobbiamo tener presente che la legge mosaica ammetteva la poligamia, ma questo non vuol dire che Dio approvasse questo tipo di relazione. Molti costumi del tempo, in uso presso le popolazioni vicine, erano stati adottati dagli ebrei, anche in contrasto con la volontà di Dio. Il Signore li tollerava, ma non li approvava. Al momento di offrire il sacrificio, Elcana dà ad Anna una porzione doppia rispetto a quella data a Peninna e ai suoi figli, perché egli amava Anna ed era dispiaciuto per il fatto che fosse sterile. A quel tempo una donna sterile era considerata una donna inutile, che veniva meno al suo ruolo fondamentale di madre, genitrice di figli. Di conseguenza, la sterilità era vissuta come una menomazione, una maledizione, perché i figli, che rappresentavano la continuazione della vita, erano il segno tangibile della benedizione di Dio. E per questo Anna era continuamente umiliata, schernita da Peninna, ma Anna non si adirava né mostrava rancore nei suoi confronti. Anna vive il suo dramma come una donna di fede, manifesta tutta la sua amarezza al Signore e a Lui rivolge un'accurata preghiera. Se il Signore l'avesse esaudita, concedendole un figlio maschio, il bambino sarebbe stato al servizio del Signore per tutta la sua vita. Anna vuole restituire al Signore quel figlio che era il dono dell'amore del Signore. Ma adesso proseguiamo la nostra lettura con i versetti che vanno dal 12 al 19, sempre dal primo capitolo di Prima Samuele. La sua preghiera davanti al Signore si prolungava, ed Eli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse: «No, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed Eli replicò: «Vai in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Lei rispose: «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Anna rimase a pregare nel tempio per un po' di tempo e, nel suo dolore, muoveva solo le labbra, senza emettere suoni. Il sommo sacerdote, Eli, la guardava e pensò che fosse ubriaca. Sorprende questo pensiero di Eli, che ci fa capire quale fosse la situazione spirituale del popolo a quel tempo. Gli stessi figli di Eli bevevano e si perdevano in gozzoviglie ed altri ancora, che erano ubriachi, erano entrati nella casa del Signore. Quello che doveva essere un luogo di adorazione era un luogo frequentato da persone dissolute, corrotte, senza alcun timore di Dio. Eli, dunque, rimproverò Anna e la invitò ad andare altrove a smaltire la sua ubriachezza. Anna non gli nascose allora la sua disperazione. Eli comprese il proprio errore e le diede una benedizione profetica. Da quel momento Anna comprese che Dio l'avrebbe esaudita e questa fiducia trasparì anche all'esterno. Il suo aspetto, avete notato, non fu più quello di prima. Terminiamo il primo capitolo di Samuele leggendo dal versetto 20 al versetto 28. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: «L'ho chiesto al Signore». E quell'uomo, Elcana, salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: «Io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre». Elcana, suo marito, le rispose: «Fa come ti sembra bene. Rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola». Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un'otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore, a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: «Mio signore, com'è vero che tu vivi, o mio signore? Io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore». E si prostrò là davanti al Signore. Il Signore si ricordò di Anna, che concepì e partorì un figlio cui diede il nome di Samuele. Samuele significa esaudito da Dio, cioè frutto dell'esaudimento divino. Anche Anna si ricordò della sua promessa e quell'anno non accompagnò il marito nel pellegrinaggio a Silo, ma si dedicò completamente ad allevare il bambino fino al momento in cui sarebbe stato pronto per essere condotto al tempio. Anna ed Elcana lo portarono insieme all'offerta prescritta dalla legge e si presentarono davanti ad Eli. A questi Anna ricordò di essere la donna che vicino a lui pregava nel tempio per avere quel figlio che il Signore le aveva concesso. Ora ella era lì per restituirglielo. Anna non aveva mai considerato quel bambino come una sua proprietà, ma solo un prestito da parte del Signore. Come possiamo spiegare il gesto di Anna, una madre che si separa volontariamente dal suo unico figlio? L'unica risposta è l'amore. L'amore per quel Signore che per primo l'aveva amata, l'aveva capita nella sua sofferenza, elevata nella sua umiliazione, esaudita nelle sue aspirazioni. L'amore vero non si appropria mai per se stesso, ma dona liberamente e gioiosamente all'altro. Giungiamo così al capitolo 2 di Samuele e leggiamo il testo della preghiera profetica di Anna, la descrizione del malvagio comportamento dei figli di Eli, e andremo a scoprire in questo capitolo 2 la predizione della rovina della casa di Eli, il sommo sacerdote. Leggiamo i primi 11 versetti da Prima Samuele, capitolo 2. Allora Anna pregò e disse: Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, e gli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria. Poiché le colonne della terra sono del Signore, e su queste ha appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati. Egli tornerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re. Innalzerà la potenza del suo unto. Dopo, Elcana andò a casa sua, a Rama, e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli. La preghiera che abbiamo appena letto di Anna è la preghiera di un'anima offesa e umiliata, cui il Signore ha finalmente reso ragione. Anna ha posto la sua fiducia in Dio, a Lui ha rivolto la sua preghiera ed Egli l'ha esaudita. Ella è riconoscente, ringrazia il Signore con questa preghiera che presenta Dio come il difensore degli umili, degli oppressi, il liberatore. Dio è colui che ci libera dalla condanna del peccato e ci salva dalla morte eterna. Dio non vuole che gli uomini muoiano, ma che tutti giungano alla salvezza. Infatti, confrontandoci con la giustizia di Dio, che è vera giustizia, nessuno di noi può pensare di scampare al suo giudizio, poiché tutti abbiamo peccato, anche solo in pensiero, con le parole o con le azioni, con le nostre opere buone, nessuno di noi riuscirà mai a proclamarsi giusto dinanzi a colui che è 3 volte santo. E allora non c'è alcuna speranza per gli uomini? La Bibbia ci dice che Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Sì, Gesù il Cristo, cioè colui che è stato scelto, inviato da Dio, come l'agnello che veniva sacrificato dal sacerdote per il peccato del popolo, è stato sacrificato sulla croce per il peccato di tutti gli uomini. Soltanto mettendo la nostra fiducia nel sangue di Gesù, che può togliere, può cancellare il nostro peccato davanti a Dio, noi siamo giustificati, cioè dichiarati giusti, e possiamo pensare di essere salvi, al sicuro dal giudizio che Dio pronuncerà inesorabilmente sugli uomini a motivo dei loro peccati. Abbiamo definito profetica la preghiera di Anna perché il versetto 10 ci parla di eventi che si realizzeranno in futuro. E per la prima volta in un libro del Vecchio Testamento viene usato il nome Messia, che in ebraico vuol dire unto, cioè scelto, e nel Nuovo Testamento viene tradotto Christos in greco, da cui la parola Cristo in italiano. Come sappiamo, questo è il nome del Signore Gesù, che Dio ha scelto come re per regnare per l'eternità. Egli ritornerà su questa terra per giudicare gli uomini e per stabilire il suo regno di pace e di giustizia. Passiamo ora a parlare dei figli del sacerdote Eli, ed in contrapposizione del piccolo Samuele, come leggiamo dal versetto 12 al 21, da Prima Samuele, capitolo 2. I figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore. Ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardi al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne. Teneva in mano una forchetta a 3 punte, la piantava nella caldaia o nel paiuolo o nella pentola o nella marmitta e tutto quello che la forchetta tirava su, il sacerdote lo prendeva per sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano là a Silo. Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio: «Dammi della carne da fare arrostire per il sacerdote, poiché egli non accetterà da te carne cotta, ma cruda». Se quell'uomo gli diceva: «Si bruci prima di tutto il grasso, poi prenderai quello che vorrai», egli rispondeva: «No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza». Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del Signore, perché disprezzavano le offerte fatte al Signore. Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore, era ancora un bambino e indossava un efod di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica e gliela portava quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli benedisse Elcana e sua moglie e disse: «Il Signore ti dia prole da questa donna, in cambio del dono che lei ha fatto al Signore». Essi ritornarono a casa loro. Il Signore visitò Anna, la quale concepì e partorì 3 figli e 2 figlie. Intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. I figli di Eli, pur essendo sacerdoti e vivendo nel Tempio, non conoscevano Dio. Com'è possibile, vi chiederete, essere sacerdoti e non conoscere il Dio del cui culto si è ministri? Per conoscere Dio non è necessario essere religiosi, ma è indispensabile essere una nuova creatura che ha posto la sua fede in Dio ed è stata da Lui rigenerata nella mente, nel cuore. Tutto ciò non era accaduto per i figli di Eli, che commettevano ogni sorta di malvagità ed erano perciò un cattivo esempio per tutto il popolo. In questo ambiente, senza validi modelli di riferimento, stava crescendo il piccolo Samuele. La famiglia lo aveva affidato ad Eli quando era ancora bambino, e Samuele prestava il suo servizio al tempio, portando l'efod, una tunica di lino che indossavano i sacerdoti. Era dunque sacerdote in piena regola, come i figli di Eli, ma non si comportava come i figli di Eli. Da chi attingeva Samuele la rettitudine di cuore, l'onestà, il comportamento corretto? Sappiamo che ogni anno il padre e la madre andavano a trovarlo quando salivano su al santuario di Silo per offrire il sacrificio. Al corrente degli scandali, del resto noti a tutti, essi non mancavano di certo di raccomandare al giovane la scrupolosa osservanza dei comandamenti di Dio. Il Signore, che aveva gradito il dono di Anna, vegliava su di lui, e Samuele, dice il testo che abbiamo letto, cresceva presso il Signore. E domani, quando ci risentiremo, avremo insieme l'occasione di vedere più da vicino la vocazione di questo ragazzo, di questo bambinetto che sta già con la sua tenera età servendo il Signore. Quindi sicuramente un modello, un esempio per farci riflettere. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che anche oggi ci avete prestato, anzi mi avete prestato, avremo ancora qualche cosa da ascoltare. Ci sentiamo domani.